benvenuto. Siamo molto contenti di essere qui con voi, con mia moglie Stefania. Io devo dire che ero particolarmente contento di avere un momento di confessione. Questo è molto bello e non succede spesso nelle chiese oggi. Però non so voi, per me la settimana, ogni settimana fallisco di servire il Signore, di essere fedele, ed è molto importante per me ogni domenica con i fratelli e sorelle di venire dal Signore Gesù, essere perdonato e ripartire di nuovo. Quindi sono molto grato per questo. Apriamo la parola del Signore nel Vangelo di Luca, nel brano che abbiamo sentito prima. E per introdurre questo brano io vorrei semplicemente cominciare con una domanda. La resurrezione dei morti, tu ci credi? La resurrezione dei morti, ci credi veramente? Forse se sei cristiano sei tentato di dire, beh sì, certo che ci credo. Sì, certo, la Bibbia lo dice. Se non sei cristiano forse fai un po' fatica con quest'idea della resurrezione dei morti. E in effetti se vogliamo pensarci veramente non è facile credere alla resurrezione dei morti. Non so se avete già visto qualcuno che è morto. A volte parliamo delle cose senza pensare, ma non è facile credere alla resurrezione dei morti, che un morto possa risorgere di nuovo. E se noi diciamo di credere alla resurrezione dei morti, è un'idea talmente incredibile, talmente enorme, che deve per forza cambiare qualcosa nella nostra vita, nel nostro atteggiamento. Questa mattina una delle domande che vorrei fare per tutti noi è: se tu credi alla resurrezione dei morti, a questa cosa incredibile, fantastica, cosa cambia alla tua vita? Cosa cambia alla tua vita credere alla resurrezione dei morti? Io ho fatto questa domanda perché penso che la risurrezione dei morti sia uno dei temi principali di questo brano che abbiamo letto questa mattina. È un brano abbastanza lungo, 24 versetti, però non so se avete notato che tutto questo brano è ambientato in un posto solo, è un evento determinato, è una cena. Gesù Cristo è stato invitato da un fariseo a cena. E ci sono quattro brani diversi, se volete, in questo passo, però sono tutti ambientati in quella stessa serata. Versetto 1, Gesù entrò di sabato in casa di uno. Versetto 7, notando poi come gli invitati sceglievano i primi posti. Versetto 12, diceva pure a colui che lo aveva invitato. Versetto 15, uno degli invitati, eccetera. Quindi tutto questo brano è una cena, una sera di sabato, a casa di un fariseo. E c'è un'atmosfera pesante, ostile, come sempre, perché i farisei invitano Gesù per osservarlo e giudicarlo. Infatti lo dicono, si dice, versetto 1, lo stavano osservando. Anche Gesù osservava, versetto 7, osservando, poi notando. Quindi una cena, si stanno osservando. Atmosfera pesante, atmosfera ostile. E subito Gesù Cristo sfida i farisei, li sfida con una guarigione e poi con il suo insegnamento. E quando cominciamo a leggere quello che Gesù insegna, può sembrare una cosa un po', come dire, morale, parla di compassione, parla dell'umiltà, potrebbe sembrare una cosa, come dire, religiosa, un po' di buonismo, un po' di moralità. E in effetti molta gente pensa che la religione sia abbia a che fare con la moralità, in fondo, la morale, niente di più. Però quello che cambia tutto in questo brano è nel versetto 14, quando Gesù all'improvviso menziona la risurrezione dei giusti. Fai questo perché sarai beato e ti sarà reso alla risurrezione dei giusti. Questo cambia tutto, tutto il discorso, tutto l'insegnamento di Gesù Cristo. E questa espressione mi ha molto colpito, la risurrezione dei giusti. ho fatto una ricerca e mi sono accorto che è l'unica volta in tutti i Vangeli che viene usato questa espressione, la resurrezione dei giusti. Di solito si parla della la resurrezione dei morti. Giovanni capitolo 5 parla della resurrezione di vita e di giudizio, però qui Gesù Cristo parla di un certo tipo di risurrezione, quella dei giusti. Ce n'è un'altra per quelli che non sono giusti, però Gesù parla della risurrezione dei giusti. E a me sembra che se noi diciamo di credere veramente a questa risurrezione dei giusti che avverrà, cioè se siamo persone sensate che ci pensiamo un attimo, dobbiamo avere due domande. La prima è: per chi è questa risurrezione dei giusti? Chi è che avrà parte a questa risurrezione? Io avrò parte a questa risurrezione? E poi la seconda domanda, come dicevo prima, cosa cambia, cosa dovrebbe cambiare nella mia vita se credo a questa risurrezione dei giusti? Queste sono le due domande che vorrei vedere con voi brevemente questa mattina. La prima domanda: per chi è questa risurrezione dei giusti? Quello che mi colpisce molto in questo brano è che la risurrezione dei giusti è per gli umili. La risurrezione dei giusti è per gli umili, le persone umili. Nel capitolo prima Gesù Cristo ha detto nel versetto 24, sforzatevi di entrare per la porta stretta. Ecco, qui parla della porta stretta dell'umiltà. Per riuscire a far parte di questa risurrezione dei giusti bisogna entrare per la porta stretta dell'umiltà. E Gesù manifesta immediatamente la sua cura, la sua attenzione ai più umili, con questa guarigione di quest'uomo idropico, quest'uomo malato. Subito Gesù vuole far vedere ai farisei che lui è venuto per questo tipo di persone, no? Per le persone che sono vulnerabili, persone che non hanno nessuno su chi contare a parte Dio. Questo è l'umiltà. Gesù vuole insegnare ai farisei che per quello che conta per lui sono le persone più che le regole religiose. Per Gesù quello che contano sono le persone, non le regole. E questo era esattamente il contrario di quello che pensavano i farisei. Perché secondo voi rimangono silenziosi nel versetto 3, quando Gesù dice: è lecito o no far guarigioni in giorno di sabato? Cioè sembra una domanda assurda, no? È lecito fare una guarigione in giorno di sabato? Sembra una domanda assurda. Certo che è lecito guarire qualcuno, perché no? Perché come sapete probabilmente, secondo loro, secondo le regole dei loro rabbini, non si doveva lavorare di sabato e una guarigione era come lavorare e quindi non era permessa il giorno del sabato, a meno che sia un caso di vita o di morte. Però non possono rispondere no, non è permesso, perché sentono l'assurdità di questa posizione. Nella loro coscienza sentono che è assurdo rispondere no, non è permesso guarire qualcuno il giorno di sabato. La loro coscienza li condanna e quindi non rispondono niente. Sono condannati dalla loro coscienza per la loro mancanza di compassione. Gesù ha fatto vedere che non hanno nessuna compassione. Fa una domanda semplice: è lecito guarire qualcuno il giorno di sabato? E loro rimangono silenziosi e si vergognano, e dovrebbero vergognarsi. Invece Dio ha compassione degli umili, è venuto per loro, e tutto questo brano, se avete notato, parla delle persone umili. Versetto 5: chi di voi, se gli cade nel pozzo un figlio o un bue, non lo tira subito fuori in giorno di sabato? Ecco, questo non è solo un'esortazione all'umiltà. Quando leggiamo gli insegnamenti del Signore Gesù, dobbiamo sempre ricordarci che Egli stesso è l'adempimento perfetto del proprio insegnamento. quando dice: chi di voi, se gli cade nel pozzo un figlio o un bue, non lo tira subito fuori in giorno di sabato? Dobbiamo pensare che siamo noi nel pozzo del peccato. Siamo noi il figlio o il bue che è caduto nel pozzo del peccato. E Gesù Cristo è venuto per noi. Gesù Cristo è venuto per noi per tirarci fuori dal pozzo del peccato. Perché anche noi siamo bisognosi, abbiamo bisogno di Lui. Lui è venuto a tirarci fuori. La resurrezione dei giusti è possibile solo perché Lui ha avuto grazia, ha avuto pietà di noi. Perché Lui è morto e risorto. Solo per quello questa resurrezione dei giusti è possibile. E poi guardate il versetto 13, di cui parleremo un po' più avanti. Quando fa un convito, chiama i poveri, i storpi, eccetera, perché non possono contraccambiare, e ti sarà reso alla resurrezione dei giusti. Ecco, Gesù dice che il modo in cui trattiamo le persone più umili sarà preso in conto alla resurrezione dei giusti. Questo è un pensiero molto profondo. E poi guardate il versetto 21, il padrone di casa dice: va per le piazze e per le vie delle città, conduci qua i poveri, i ciechi, i zoppi. Ecco, il regno di Dio, la resurrezione dei giusti, ancora una volta è per i più deboli, per i più umili, i più vulnerabili. Il regno di Dio, dice Gesù, è per i ciechi, i poveri, gli zoppi. Cioè, il Signore Gesù non sta dicendo che tutti i ciechi, tutti gli zoppi saranno salvati o saranno nel regno di Dio. Però quello che vuol dire il Signore Gesù è che Dio ha veramente compassione per le persone più umili, più vulnerabili. Anche perché queste persone rappresentano, sono il simbolo di quello che è veramente l'umiltà. Quando la Bibbia parla dell'umiltà, non parla di una qualità umana, no? Come qualcuno che è una persona discreta, una persona umile, parla di una qualità spirituale. La persona che capisce che deve affidarsi a Dio. Come una persona cieca, come una persona zoppa, una persona vulnerabile, una persona per chi non c'è nessun altro nel mondo a parte Dio. Gesù Cristo è venuto per le persone più umili, e questa umiltà è contrapposta all'arroganza dei farisei. Se guardate i versetti 7 a 11. Nei versetti 7 a 11 Gesù in effetti descrive quello che vede, descrive il comportamento dei farisei con questa parabola delle nozze, e descrive persone che hanno fiducia nel proprio potere. Persone arroganti che vogliono i primi posti, persone che si affidano i rapporti sociali, alle reti sociali, rete di amici, vogliono i primi posti, vogliono essere ammirati, sono potenti. Però ancora una volta questa parabola non è solo un'esortazione all'umiltà. Ancora una volta dobbiamo pensarci alla luce della resurrezione dei giusti. Queste nozze sono un'immagine della resurrezione. Un giorno, ci sarà un giorno quando qualcuno dirà ad alcuni: cedi il tuo posto e vai in fondo. O dirà ad altri: tu che sei in fondo, vieni avanti, vieni prima. E se noi siamo cristiani, dobbiamo essere come il nostro Signore Gesù. Il Signore Gesù, ancora una volta, è stato la dimostrazione di questa parabola. In Filippesi 2, Paolo dice: Cristo umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte. E poi Dio lo ha innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Quindi Gesù Cristo è andato a sedersi in fondo. Il Figlio di Dio è andato a sedersi in fondo, e il Padre gli ha detto: vieni avanti, vieni a sederti al primo posto, vieni che ti do il nome innalzato al di sopra di ogni nome. Quindi ancora una volta Gesù è l'immagine, l'adempimento perfetto di quello che insegna. E quindi se noi apparteniamo al Signore Gesù, se noi siamo fra i giusti, dobbiamo fare come Lui. Non dobbiamo cercare i primi posti nella società, nella vita, dobbiamo sederci in fondo. Forse a volte non ci piace essere seduti in fondo, però ci sarà un giorno, la resurrezione dei giusti, quando sarà ovvio a tutti che noi siamo nel Signore Gesù. E come il Padre ha detto al Figlio, vieni avanti, vieni a sederti qui, nei primi posti. Anche a noi il Padre dirà così, vieni avanti. Ecco, per essere umile come così occorre una trasformazione. La trasformazione dello Spirito Santo. Noi non possiamo essere umili così, dal punto di vista umano. Ci serve una trasformazione per essere trasformati, essere come il nostro Signore Gesù, cercare i posti in fondo, cercare l'umiltà, affinché possiamo essere innalzati alla resurrezione dei giusti. È quello che Gesù dice in Matteo 5, no? Gesù in Matteo 5 dice beati i poveri in spirito, beati i mansueti, perché il regno di Cristo, il regno di Dio è per loro. Beati loro, perché avranno parte alla resurrezione dei giusti e non a quella degli arroganti. Ci sarà anche una resurrezione per gli ingiusti, per gli arroganti, quelli che non si sono affidati al Signore Gesù, che si sono affidati al proprio potere, alle proprie facoltà. E come possiamo sapere se noi facciamo veramente parte di questi giusti, se siamo umili? Se siamo veramente umili nel senso spirituale della parola, nel senso cristologico della parola? Secondo me un segno molto importante e significativo è che se siamo veramente umili come persone, noi abbiamo cura delle persone umili, noi notiamo le persone umili. Non so se avete già pensato a questa cosa, una persona arrogante non pensa alle persone umili. Invece se noi siamo veramente umili, se abbiamo questa umiltà spirituale, se siamo consapevoli del nostro bisogno di perdono, di riscatto, allora naturalmente anche noi notiamo le persone più umili, notiamo le persone che sono nel bisogno. E lo notiamo perché siamo cambiati e le nostre priorità nella vita sono cambiate. E questo è il secondo punto che voglio vedere con voi brevemente. La resurrezione dei giusti cambia le nostre priorità. Se noi ci crediamo veramente a questa resurrezione, deve cambiare le nostre priorità. Ci deve essere una differenza fondamentale fra il modo in cui noi pensiamo e il modo in cui il mondo pensa. Se noi crediamo a questa resurrezione, facciamo tutto in vista di questa resurrezione. Ci prepariamo per questa resurrezione. Ci prepariamo per il ritorno del Signore. Come abbiamo letto prima, siamo pellegrini su questa terra, non residenti. E cerchiamo quello che piace a Dio. E le cose che piacciono a Dio, guarda caso, sono sempre quelle cose opposte che piacciono al mondo. Guardate un po' i versetti 12 a 14. Gesù illustra questo punto continuando l'immagine delle nozze, no, che ha cominciato prima. Quando fai un pranzo, una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, i parenti, eccetera, perché sarebbero così sarebbe reso il contraccambio. Ma quando fai un convito, chiama i poveri, i zoppi, i ciechi, sarai beato perché non hanno modo di contraccambiare. Infatti il contraccambio ti sarà reso alla risurrezione dei giusti. Ecco, questa è un'idea che è molto significativa. Gesù dice che il fatto di credere alla risurrezione ti farà invitare persone diverse a cena o a pranzo. Non ti farà invitare solo persone che hai piacere di invitare, amici, parenti, ma anche gli zoppi, i ciechi, persone diverse che tu non avresti mai pensato di invitare a pranzo, a cena, persone che il mondo non vorrebbe mai invitare a pranzo. E lo fai, dice Gesù, perché queste persone non ti possono contraccambiare, e quindi una buona cosa, perché al giorno della risurrezione dei giusti ti sarà contraccambiato. Ma questo non è una logica assurda per il mondo? Per il mondo è una logica assurda fare una cosa senza aspettare il contraccambio. Fare una cosa aspettando la risurrezione. Cioè la logica del mondo è una logica opposta. In questo mondo facciamo tutto perché speriamo che venga contraccambiato. La gente molto spesso fa quello che fa perché spera in contraccambio. Ti faccio un favore e così so che se ho bisogno tu mi farai un favore. Io posso contare su di lui perché mi deve qualcosa. Io ho questa rete di amici, ho gli amici nei posti giusti, e quindi se ho bisogno sono lì per me, devo solo fare una telefonata e mi potranno aiutare. Tante persone nel mondo vivono così, questa è la vita del mondo, la logica del mondo. Rete di amici, di potere, scambio di favori. E perché pensa così la gente? Perché la gente non ha nessuna speranza. Perché la gente pensa che oltre a questa vita non ci sia niente. Non ci sia niente dopo questa vita. Quindi bisogna fare il massimo per farcela in questo mondo. Ma per noi, se siamo cristiani, abbiamo la logica opposta. La logica di persone che si affidano al Signore, logica di persone che dicono io penso che troverò un lavoro o che questo problema si risolverà, non perché conosco qualcuno, non perché posso chiedere a questo qua, a chi ho fatto un favore, ma perché mi affido al Signore che ha creato i cieli e la terra. Queste sono due logiche che sono incompatibili. La logica del mondo e la logica del regno di Dio. La logica di quelli che credono veramente alla resurrezione dei giusti. Invita i ciechi, i poveri, perché non possono contraccambiare. Infatti, il contraccambio ti sarà reso alla resurrezione dei giusti. Questa posizione radicale fra la logica del mondo e la logica cristiana è stata riassunta molto bene da un scrittore cristiano francese del 600 che diceva questo, diceva ci sono due mondi, uno dove rimaniamo poco e da dove dobbiamo uscire fra poco per non tornare più, un altro dove dobbiamo entrare fra poco per non uscirne più. I favori, le reti di conoscenze, lo statuto sociale, i soldi servono per il primo mondo. Il disprezzo di queste cose servono per il secondo. Si tratta di scegliere. Dobbiamo scegliere fra due mondi. Infatti l'abisso fra queste due logiche, questi due mondi, si vede bene nella fine di questo brano, versetti 15-24. Questa cena finisce con una sorpresa, questa scena è cominciata con una guarigione, una cosa spettacolare, finisce con una cosa ancora più spettacolare. Nel versetto 15, un ospite che probabilmente voleva dire qualcosa di un po' intelligente o di un po' religioso dice «Beato chi mangerà pane nel regno di Dio». Forse dopo avrà pensato che sarebbe stato meglio star zitto perché Cristo risponde con una parabola devastante. E questa parabola dice in sostanza che al mondo non interessa la risurrezione dei giusti, al mondo non interessa il regno di Dio. Cioè questo ospite dice una cosa che sembra logica, no? Beato chi mangerà pane nel regno di Dio. Cioè chi è che non vorrebbe mangiare pane nel regno di Dio? E Cristo risponde, in realtà quello che ti dico è che il mondo non vuole venire. E questa parabola, l'insegnamento di questa parabola è questo insegnamento incredibile. Il mondo non vuole venire da Dio. Al mondo la risurrezione dei giusti, il regno di Dio, non interessa per niente. Perché? Perché il mondo è troppo impegnato. È troppo impegnato. La gente che è impegnata in questa vita non è interessata alla risurrezione dei giusti o al regno di Dio. Mi sono appena sposato, non ho tempo. Ho appena comprato un campo, devo andare a vederlo. Scusami. E se siamo credenti, che a volte parliamo della nostra fede con i non credenti, penso che vediamo un po' questo tipo di attitudine. A me non interessa. Io non ho tempo. Sono troppo impegnato. Questa vita, questo mondo è troppo importante per me. D'altronde non credo neanche che ce ne sia un'altra. C'è solo questa vita, solo questo mondo. Quindi il mondo non è interessato a venire a Dio per essere salvato. Tant'è che nel versetto 23 il Signore deve forzare la gente a entrare. Questa è un'immagine molto strana. Il Signore dice al servo: vai per le strade e costringili ad entrare affinché la mia casa sia piena. Cioè, se noi siamo entrati nel regno di Dio, non è perché volevamo entrare, è perché Dio voleva farci entrare. Io ho questa convinzione, ho questa promessa del Signore che il regno di Dio sarà pieno di gente, perché ci pensa Lui a far entrare la gente. Il mondo non vuole entrare, però qualcuno entrerà, perché ci pensa Lui. Quindi la domanda per noi è sempre la stessa: come viviamo la nostra vita? Con quale logica? Con la logica del mondo o con la logica del regno di Dio? A chi ci affidiamo? Qual è la nostra speranza? Siamo capaci di dare veramente, senza aspettarci niente? Io cercavo di pensare un attimino, cercavo di pensare quando do qualcosa o faccio un favore o aiuto qualcuno, cercavo di pensare se veramente lo faccio così senza aspettare contraccambio, o se mi aspetto qualcosa, se spero di ricevere qualcosa. Forse con la nostra natura umana c'è sempre un po' di questo. Però l'idea centrale è: con quale logica viviamo la nostra vita? La logica umana o la logica celeste? Perché la nostra fede è una fede radicale. Noi crediamo in eventi storici radicali, crediamo che 2000 anni fa Dio è venuto su questa terra, è morto ed è risorto. Crediamo che Dio sta preparando una nuova umanità per il suo regno. E questa nuova umanità sarà fatta solo di gente umile, di gente che si è affidata a Lui. E gli altri? Gli altri ne parlava nel capitolo prima, capitolo 13, versetto 26. Alcuni diranno: noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza. Come quelle persone quella sera: noi abbiamo mangiato e bevuto nella tua presenza. Ed egli dirà: io vi dico che non so da dove venite. È una cosa tragica che tante persone hanno mangiato e bevuto con Cristo, fisicamente o spiritualmente, ascoltando il messaggio della grazia, del Vangelo, però non hanno voluto venire. Allora io concludo con la domanda con la quale ho iniziato. La resurrezione dei giusti, tu ci credi veramente? Passiamo qualche momento in silenzio a riflettere su le cose che abbiamo sentito e poi dopo pregherò.